casa svizzera alle 9.09 di questo mercoledì 20 di maggio. È uno di quei giorni in cui io guardo fuori dalla finestra, ma ancora prima di guardare fuori da questo chalet di casa svizzera, sento dei rumori, e questi rumori sono dei rumori che arrivano da un'altra epoca. Sento l'acqua che gira una ruota, c'è il legno che in un certo senso vibra anche un po', e poi vedo, adesso comincio a vedere qualcosa, vedo la farina che cade lenta, un po' come quelle clessidre, ce le immaginiamo, lentamente scende e riempie un contenitore. Sì, perché sabato in tutta la Svizzera c'è stata la giornata nazionale dei mulini, ci sono state le porte aperte, magari alcune di voi sono stati a vedere queste macine in funzione, alcune che ancora oggi lo sono, altre che magari il sabato si risvegliano e raccontano di noi, di un mestiere che in passato ha trasformato anche il nostro paese, mi sento proprio di dirla così. È stato un modo per riscoprire dei luoghi che per secoli hanno fatto vivere delle vallate, ma non solo, ecco. Questa mattina noi quindi ci svegliamo in un mulino, siamo in Valle Verzasca, e forse la cosa più rara, quella che mi rende anche più felice di questo risveglio, è che siamo con una persona molto giovane per questo settore, ed è una persona che crede tantissimo, lui e il suo nonno credono tantissimo in quello che è stato, ma soprattutto in quello che sarà. Quindi ti saluto, mi collego con te, arriviamo da te, Noè Zardi, buongiorno, ciao!
Ciao, buongiorno!
Quando devi spiegare tu chi sei rispetto al mulino di Frasco in Verzasca, che cosa dici? Sono il mugnaio? Sono il nipote di una persona che crede in quel mulino e passa la sua vita, dedica la sua vita a quel mulino? Sono un amante dei mulini, anche perché fai parte dell'Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini. Cosa dici tu? Aiutaci a capire.
Beh, riguardo al mulino di Frasco, io sono come il nonno, siamo i mugnai, insomma, in valle ci conoscono così.
Siete quindi quelli dei mulini, del mulino?
Sì, esatto.
Come siete diventati quelli del mulino? Perché sembra un po' una storia quasi da romanzo. Il nonno e il nipote che riportano in vita un mestiere antico e che ci credono e vanno controcorrente anche rispetto ad altre persone che li guardano e dicono: ma cosa state facendo?
Ma è nato tutto nel 2008. Io ero piccolo e al nonno è stato chiesto di prendere in mano il mulino, che nel frattempo era da anni in mano al Museo della Valle Verzasca, e niente, il nonno, la sua famiglia, quindi anche la mia, teneva questo mulino quando funzionava, quindi dal 1950 indietro. Il mulino è stato costruito nel 1880 ed era la famiglia Ferrini che si occupava della gestione del mulino. Poi dagli anni 50 in avanti praticamente nella famiglia non c'erano più i mugnai. Il nonno ha ripreso con entusiasmo questa cosa e io gli sono andato dietro con altrettanto entusiasmo. E poi è nata da cosa nasce cosa, no? All'inizio era proprio un passatempo che avevamo così, nonno nipote. Poi ci siamo anche un po' professionalizzati, insomma siamo andati in altri mulini, abbiamo reimparato il mestiere. E da lì negli anni è nata che siamo diventati quelli del mulino, insomma a un certo punto era ovvio che eravamo io e il nonno quelli che andavano al mulino, lo facevano funzionare, tuttora lo facciamo funzionare, quindi siamo rimasti quelli del mulino.
Infatti c'è la farina, con fierezza, se guardiamo anche sul profilo di RSI Food, sulla pagina di RSI Food, ti hanno fatto una bellissima intervista, andate a guardarla sul mulino, RSI Food, dovete scrivere su Google e trovate, entriamo un po' nel vostro mondo. Mi sento di commentare due cose che hai detto. La prima, hai detto era un museo e quindi mi immagino più una staticità, adesso è vivo. Che cosa ti piace dei mulini e che cosa ti ama? Magari anche più quando c'era l'intuito, quando eri più genuino, ancora più piccolo, cos'è che ti piaceva? Cos'è che ti faceva battere il cuore quando andavi col nonno al mulino?
Ma io mi piaceva il fatto che il mulino è una macchina, no? Che si muove tutta con l'acqua. Questa era la cosa che da bambino, ma ancora adesso voglio dire, però da bambino era proprio così, una cosa intuitiva. A me piaceva il fatto che fosse un macchinario grosso, rumoroso, che si metteva in moto con l'acqua del fiume, no? E io ho sempre avuto questa passione per l'acqua in generale. E questo è stato, diciamo, in maniera molto infantile quello che mi attirava di questo mulino. Il fatto che fosse un museo non andava contro il fatto che il mulino andasse in funzione. Questo è il pregio forse dei musei etnografici che abbiamo in Ticino e in particolare tra questi quello di Valle Verzasca, cioè l'interesse non solo per gli oggetti, quindi il museo non è un luogo di polvere, ma è un luogo di gesti, no? Assieme agli oggetti ci vanno anche i gesti che sono antichi anche quelli, che meritano di essere mantenuti anche con l'Associazione Svizzera dei Mulini. Quello che si protegge non sono solo i mulini in quanto oggetti, ma sono proprio gli antichi mestieri legati ai mulini, che sono altrettanto, hanno altrettanto valore, sono quello che si dice il patrimonio culturale immateriale, no? E quello è una passione che è arrivata poi col tempo, quando sono cresciuto, ecco.
Esatto, poi evolve, si scopre un mondo, ti si è aperto un mondo, ma è partito dall'acqua che dicevi è la tua passione. Tra l'altro ti chiedo, hai voglia di rimanere ancora un attimo con noi? Perché mi piace anche l'idea di raccontare da dove siete partiti e magari parlare di quella prima farina che avete fatto, che non era proprio, stai già sorridendo, non era proprio quella di cui andate fieri adesso, ma ci arriviamo tra pochissimo e mi piace anche insegnare o raccontarci che non si parte sempre imparati, bisogna sbagliare. Andare magari anche un po' controcorrente rispetto a chi vi diceva che non aveva senso quello che stavate facendo, ma per le difficoltà ci arriviamo tra poco perché poi l'avete ribaltata molto bene, quindi abbiamo anche da imparare molto da voi, da nonno e nipote. Intanto ci ascoltiamo una canzone che arriva dritta dritta da Lucerna, lei è Caroline Chevin con Tiptoes. E Casa Svizzera continua in collegamento con Noè Zardi, che diciamo è quel ragazzo che con il nonno ha fatto rinascere un mulino. Se noi guardiamo anche l'articolo su RSI Food, lo leggiamo: il mulino rinato grazie a nonno e nipote. Siamo in Alta Val Verzasca, c'è un mulino che è stato recuperato dopo anni di abbandono. Noè Zardi e Guglielmo Ferrini hanno riportato in vita un sapere artigianale che rischiava di sparire per sempre. Forse una delle domande che mi sorge spontanea è quella di dire: ma come è stato preso dalla valle? Grande gioia, Noè, che voi volevate ridare vita a questo mulino? Oppure c'è stato del scetticismo? Mi chiedo questo.
Oddio, no, all'inizio è stato preso bene per Bacco, però all'inizio c'era sempre, no, ma queste sono cose vecchie, cosa fate, dai, chi interessa, insomma, cose normali, no, in questi ambienti di valle, il commento da bar. Però poi invece una volta che il mulino si è rimesso in funzione, si vedeva che era un pezzo di valle che mancava, no? Quindi poi di colpo si sono tutti affezionati. Quindi è stata anche una cosa bella vedere come è tornato in funzione una cosa che faceva parte dell'Alta Val Verzasca, che senza questa sarebbe mancata, ecco. Quindi alla fine alla gente piace venire, fare quattro chiacchiere, è stato preso bene, poi dopo lo scetticismo iniziale, diciamo così.
Quando penso invece alla tua storia, che si intreccia tanto con questo mulino, con i mulini in generale, mi chiedo in che modo sei diventato adesso anche copresidente dell'Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini. Non è automatica, automatica, se il nonno è appassionato, a te piace l'acqua che si muove all'interno di un mulino e adesso sei diventato anche un esperto di questo ambito. Com'è che è successo?
Ma abbastanza naturalmente, io non so se è un'eccezione o meno, semplicemente quando ci sono queste passioni un po' infantili all'inizio, no? Se poi vengono coltivate, di solito poi sì, si possono anche formalizzare e ne può nascere qualcosa di più. In questo caso è stato così, insomma, da essere quasi un gioco, un passatempo, è poi diventata una cosa a cui mi sono appassionato anche dal punto di vista più storico-tecnico, se vogliamo, ed è quello che mi ha poi avvicinato crescendo alla Associazione Svizzera dei Mulini, che si occupa di questo in maniera un pochino più, diciamo, scientifica, non solo dal punto di vista di far andare il mulino, che poi voglio dire, anche quello è un mestiere a sé, è tutto complicato, non è un gioco. E poi da lì però sono entrato nell'Associazione Svizzera e poi lì sono rimasto e adesso sono copresidente, ecco.
Tra l'altro, se guardiamo, siamo a casa svizzera, se guardiamo i mulini in questo paese, mi sento di osservarli e dire che non sono solo folcloristici, non sono solo di sussistenza, e non lo sono neanche solo stati in passato, ma cosa ci dicono d'altro di noi? Quanto hanno influenzato anche il nostro paese? Come siamo strutturati, le nostre valli, i nostri centri? Che cosa dicono di noi? Come ci hanno cambiato, creato?
Beh, il mulino è la primissima macchina in fondo che faceva del lavoro generale al servizio di una società, no? È così che è nato il mulino come macchinario. Quindi è antichissimo e si è sviluppato in Svizzera, questa non è un'eccezione. Quello che in Svizzera è particolare, la Svizzera è un paese con una grande abbondanza di acqua e soprattutto non solo di acqua nel senso di fiumi o così, ma proprio di torrenti di montagna, e quindi c'è una disposizione di forza, diciamo così, idrica abbondantissima in Svizzera. Se si guarda il profilo dei mulini, una volta superato, diciamo, quel periodo in cui erano proprio delle macchine di sussistenza, poi i mulini sono stati il motore industriale. E in Svizzera quello che è particolare e unico è che lo sviluppo industriale svizzero non è passato dai grandi centri urbani, ma in primis è passato dai cantoni montani del nord delle Alpi, uno su tutti, il canton Glarona forse, dove le prime fabbriche della Svizzera erano proprio mosse da delle ruote idrauliche, quindi erano si possono chiamare mulini, perché il mulino non è mica solo quello che fa la farina, sono tutti questi macchinari, e questa è una cosa unica che la Svizzera ha rispetto alle altre nazioni, dove invece l'industrializzazione è passata dalle grandi città, dai grandi centri urbani in primis. Quindi sarà il contrario.
Quindi anche le valli. Per chiudere, prima di salutarti, abbiamo accennato prima di come si parte da zero per le conoscenze, ma anche quando bisogna creare della farina. Com'era la vostra prima farina che avete creato con il nonno?
Vabbè, era pessima, ovviamente. Non avevamo ancora imparato a fare, insomma, sono mestieri così, non si imparano su un libro, no? Voglio dire, la teoria che sta dietro al mulino è abbastanza semplice, però la sensibilità è lì che sta il difficile, e quella viene solo con gli anni. Questi sono saperi, diciamo così, empirici, che non si imparano con carta e penna a scuola, no? Quindi con gli anni poi ci siamo migliorati e oggi si direbbe trial and error, no? Quindi è così che abbiamo imparato.
Provando,
a fare.
Anche imparando, facendo, mi sento di osservare anche questo.
Sì.
Ascolta, ti ringrazio tantissimo, Noè Zardi, perché ci hai permesso di entrare un po' nella tua vita di mugnaio del mulino di Frasco, che non è l'unica cosa di cui ti occupi, diciamo, dopo che hai studiato. Tu ci vuoi ripetere cosa hai studiato? Perché sei andato comunque in quella direzione dell'acqua, l'hai mantenuta.
Sì, io ho studiato meteorologia a Zurigo, quindi sono rimasto un po' nel tema acqua.
E hai creato anche una startup, magari un giorno passi anche a raccontarci cosa combinate con questa startup.
Sì, questa è un'altra storia, però sì, dopo gli studi ho creato una startup e ci occupiamo di management dell'irrigazione, quindi tema acqua e fil rouge che sia nella passione che nella vita professionale mi accompagna.
Anche perché recentemente eri molto lontano in un paese con molta siccità per cercare di capire come irrigare in un contesto di assenza quasi totale di acqua. Sappiamo che sono degli studi molto importanti rispetto al cambiamento climatico, a quello che sta succedendo. Quindi tornerai magari a trovarci per raccontarci anche questo, perché siamo fieri anche di te, di quello che stai facendo.
Perché no, sì, va bene.
Grazie Noè, mugnaio del mulino di Frasco, con il tuo nonno, che magari vuoi salutare?
Certo, saluto il nonno sempre e grazie a voi, insomma, di avermi invitato.
Grazie, buona giornata, noi torniamo tra poco.
Ciao, buona giornata.
Ciao, noi torniamo tra poco, perché oggi, lo sappiamo, è quel giorno lì delle storie di vite. Intanto c'è Tiziano Ferro con Incanto. Avanti, stanno arrivando già gli ospiti, venite. Stavo riflettendo al fatto che 7 mesi fa abbiamo deciso con Fabrizio Casati, che oggi non c'è, tornerà la settimana prossima, abbiamo deciso di raccontare le storie di vite di persone che lavorano la vigna, il vino, e noi pensavamo effettivamente di incontrare delle storie molto interessanti in cui ci saremmo anche rivisti e riviste. Ivan Terzini ce l'aveva assicurato, ha detto: guardate che ci sono delle belle storie. Io devo ammettere che così belle, così intense, così di andate e ritorni, di slalom, di strade sbagliate poi ritrovate, di percorsi inaspettati, ecco, non pensavo così tanto. E poi noi abbiamo scelto anche questo settore per il mercoledì. Era un giorno, uno dei tanti in cui abbiamo dei paletti, delle scelte che abbiamo anche fatto noi. Ecco, avevamo pensato di raccontare anche un settore che è particolarmente sotto pressione. Abbiamo parlato poco fa del cambiamento climatico, dei costi, la fatica di restare in questo settore. L'ennesima notizia è arrivata la settimana scorsa con una persona che nella Svizzera romanda ha deciso di lasciare questo settore, di estirpare tutto il suo vitigno, i suoi vitigni, e andare verso il mondo dei kiwi. Ecco, ci ho parlato qualche giorno fa, purtroppo non parla italiano, quindi non abbiamo potuto ospitarlo qui a casa svizzera, però dentro in quella scelta c'è anche la nostra, di continuare a raccontare le storie di chi rimane, di chi sceglie questo settore e a cui brillano gli occhi quando possono parlare di quello che fanno. E oggi abbiamo due persone, io qui con me, due persone che stanno per entrare. Buona, sono qui, sono arrivate. Gli brillano già gli occhi. Eccole qua, avanti!
Casa Svizzera.
Questa mattina noi abbiamo con noi due persone che, lo dicevo, a cui brillano gli occhi e che sono in questo settore per scelta, mi sento proprio di dirlo questo. Barbara Coop von der Krone, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, qui abbiamo la cantina Coop von der Krone Visini. Siete voi? Dove vi localizziamo?
Diciamo, la cantina abbiamo a Barvengo, vicino Lugano. Invece i vigneti si trovano a Mendrisiotto, Lugano, ma anche su Bellinzonese.
Dall'altra parte una persona che anche lei è dentro in questo settore per scelta, quindi al posto giusto, Andrea Silbernagl, buongiorno.
Buongiorno.
Ho pronunciato giusto questo cognome?
Sì, perfettamente.
Mi avete messo un po' in difficoltà, devo ammettere. Coop von der Krone Silbernagl, la cantina è l'omonimo.
Silbernagl, sì.
Siamo sempre lì, facile, come stai?
Bene, bene, grazie.
Anche tu sei proprio qui vicino, noi siamo agli studi a Comano.
Sì. Sì, io abito a Lugano, ma i nostri vigneti e la cantina sono nel Mendrisiotto, a Brusata di Novazzano.
Siamo nel Sottoceneri sempre, questo è importante.
Sì, sì.
Di solito abbiamo un Sopraceneri, Sottoceneri, qui ci siete. Non per questo non avete punti in comune, ma anche punti molto diversi tra di voi. Se io vi chiedo di dirmi che cos'è il vino per voi, che cosa mi rispondete? Andrea, cosa mi rispondi?
Ma il vino è una bevanda che penso sempre associata a un piatto, fa parte della dieta europea, direi, del sud dell'Europa, e secondo me è interessante abbinare, quando si pranza, accompagnare il piatto con un bicchiere di vino.
Quindi diciamo terra ter siamo, nel senso è una bevanda.
Sì.
Mi sembra di vedere anche nella tua persona, nel vostro approccio, quello di non avere il vino come protagonista di una cena, accompagna, quindi è molto,
sì,
delicato,
sì,
mi,
sì,
sembra.
Sì, per dissetarci c'è l'acqua, sì, e il vino completa un piatto.
Sei d'accordo? La vedi,
sì,
così?
Sì, assolutamente. Per me anche c'è il punto di stare assieme, di goderlo assieme, di vivere l'amicizia così, bevendo il vino. Questo anche per me è un punto molto, molto importante.
Barbara, se riavvolgiamo il nastro della tua vita e di quella del vino, del tuo vino, che tra l'altro avevi portato, di cui dopo parleremo, anche delle etichette molto particolari, quando è nato questo tuo bisogno di essere a contatto con la terra e dove soprattutto? Andiamo un po' a nord della Svizzera.
Esatto, allora io sono nata e cresciuta a Zurigo, proprio centro città.
Centro, quindi terra poca.
Terra poca.
Lei vuole.
Lei vuole, c'era qualcosina, poi il mio papà era, penso, uno degli primi urban beekeeper che erano, diciamo, aveva delle api sul proprio in centro città, sul tetto. Allora sono mamma biologa, allora sono sempre stata un po' in contatto con la natura, tanto.
Quindi tu, ok, mamma biologa e papà che ti mette a rischio da bambina, sei
appunto
ti pungevano, appunto, vado su a prendere il sole.
Appunto. No, ma se no ero sempre convinta durante la scuola di fare piuttosto sport o lettere. Mm-hmm. E poi è cresciuto questo, volevo sapere un po' di più anche come crescono le piante, mi interessava tanto, così mi sono decisa di studiare agronomia al Politecnico. E poi ho lavorato anche nella ricerca per qualche anno.
Che tipo di ricerche facevi?
Ho fatto sul campo della fotosintesi, ho fatto una dissertazione su questo tema.
Quindi siamo più verso la natura e meno, esatto, il vino.
In quel momento sì, ho fatto anche durante gli studi, mi sono specializzata sulla viticoltura e ho fatto anche le stage in Toscana. Poi sì, ho conosciuto il mio marito, anche lui agronomo, e noi, il nostro sogno era sempre di metterci in proprio, e specialmente in viticoltura ci piaceva tanto, perché anche da casa nostra abbiamo sempre bevuto vino e sempre goduto tanto. Allora abbiamo cercato un po', nel frattempo avevamo già due bambini. E
il tetto del papà non bastava,
no. Appunto.
Bisognava andare da qualche parte, esatto, a trovare il terreno.
E un po' quasi un po' per caso abbiamo trovato un terreno a Castel San Pietro e ci siamo decisi di traslocarci in Ticino. Perché
non dietro l'angolo.
No, dietro l'angolo no, ma ci piaceva anche l'idea di spostarci così. E poi sì, ci siamo decisi, abbiamo avuto in quel periodo anche un'altra parcella sementina, era abbandonata, quella abbiamo curato ancora già da Zurigo. Poi nel 94 ci siamo trasferiti a Castello e il primo vendemmio abbiamo venduto all'uva. E in questo inverno siamo passati da tanti colleghi per vedere un po' la realtà, così come si fa,
sì,
come
guardare un po' gli altri.
Esatto, e abbiamo imparato un sacco e abbiamo trovato aiuto dappertutto, bello, molto bello. E poi abbiamo affittato una cantina a Melide e nel 95 abbiamo vinificato il nostro primo vino.
E questo nuovo primo vino, prima abbiamo parlato di farina, la prima farina, ci diceva Noè Zardi, il mugnaio, sì, era un disastro. Da voi com'era la primo vino?
Diciamo, onestamente, il primo era 94 per noi solo tipo in un garage. E questo si può anche dire, tante cose erano andate male.
Molto.
Allora, così, abbiamo già, ma questo non era, alla fine è finito in una grappa. Avevamo già fatto tanti errori e poi abbiamo potuto continuare già un po' più esperienza, e abbiamo anche in questo periodo sempre avuto aiuto dai nostri colleghi.
Andrea Silvernag, l'ascoltavi, sì, con attenzione, sì, hai, sì, riso molto sul vino ed era una risata non deriso, ma quasi che ne sai qualcosa di fare il primo vino. Come sei, sì, arrivata a fare il primo vino e com'era?
Il primo vino, la prima annata è stata il 2000, è iniziato nel 2012 e la prima annata è stata la 2013. Il primo vino era in un certo senso promettente, però ancora oggi i nostri vini sono promettenti, ma abbiamo sicuramente margine di miglioramento.
Tu sei uno che nella vita ha fatto un po' di tutto, ha fatto tante cose, quindi sei, sì, abituato, sì, a provare, riprovare, sì. Cosa hai fatto per immaginarci prima del 2012?
Ma io sono molto curioso, mi piace esplorare, conoscere, approfondire.
E dove ti immaginiamo? Dove sei? Cosa hai fatto?
Ho fatto esperienze molto differenti che vanno dal mondo dell'industria, il mare. Sì, anche ho vissuto un anno in barca per lavoro, è stato molto interessante.
Cosa facevi?
In realtà è stato un lavoro che si è trasformato in una vacanza.
Hai vinto?
Sì, sì, esattamente. È stato molto. Sono è capitato per caso, come tante altre cose.
Però.
Sì, un amico era, diciamo, appassionato di barche ed è diventato il suo lavoro. E casualmente, in una circostanza conviviale, mi ha parlato di questa nuova possibilità lui diventava il capitano di una barca, okay, e cercava equipaggio, e a me come idea sarebbe piaciuto molto. E lui mi ha detto perché no, e dopo qualche giorno ho realizzato un'occasione del genere, non mi capiterà mai più. E allora sì, per un anno ho vissuto in barca, è stato un lavoro ma l'ho vissuta come una vacanza.
Questa cosa è molto bella, sai che pensando a poi come sei entrato nel mondo del vino, c'è una similitudine anche con questa cosa di lanciarsi. Vedere dei terreni di famiglia che rischiavano di andare persi e tu sei diventato te il capitano, hai detto ma sai cosa con tua moglie, noi ci lanciamo, sì. E tra poco lo raccontiamo, intanto ci ascoltiamo Jungle, Carry On. E poi scopriamo un po' la tua vita nel mondo del vino.
Sì.
Un po' c'è il similitudine, vero? Protagonisti oggi di Storie di Vite, un gioco di parole che ci porta tra i filari in un certo senso. Ci potete andare tra l'altro anche voi tra i filari nelle cantine del nord del Ticino in questo fine settimana, cantine aperte nel Sopraceneri, vi danno appuntamento, andate anche sul sito di Ticino Wine e scoprite tante tante cose. Noi invece oggi siamo nella cantina Coop von der Krone Visini e nella cantina Silbernagel. Allora, se dico Silbernagel, Andrea, ti guardo, ti avevamo lasciato lì e stavamo capendo dal tuo temperamento anche che sei uno che si lancia nelle avventure. Hai fatto un po' di tutto e diciamo qualche anno fa, diciamo ieri, parliamo di
2012
anni fa, ti sei lanciato e hai detto ci sono dei terreni di famiglia, rischiano di andare persi, cosa faccio? Chi sono io per dire di no? Mi lancio.
Sì. Ho esplorato, diciamo, sono sempre stato attratto dall'agricoltura e dalle scienze, e pensando a come poter utilizzare questi terreni mi sono reso conto che sì, era molto interessante, e da lì, come Barbara, ho iniziato a frequentare dei produttori che sono stati molto disponibili e oggigiorno sono dei colleghi e mi hanno fatto scoprire questo mondo. In seguito ho, diciamo, approfondito con dei corsi continui a Mezzana che devo dire mi hanno insegnato veramente tanto. Da zero ho capito di cosa si stava parlando.
A che età sei andato a scuola?
Ah, non giovanissimo. Sono un giovane produttore, mi sento tale, ma non sono giovanissimo.
E questo come l'hai vissuta? Sei arrivato tardi? Non sei arrivato dritto dritto? È un bene o un male?
Come in tutte le cose c'è il lato positivo e quello negativo.
Quale vedi tu?
Da un lato mi ha dato la possibilità di imparare un'attività con un'esperienza, con una prospettiva da adulto, e quindi questo mi è stato molto utile.
Con la testa. Ma,
sì, ma dall'altro lato avrei preferito forse, col senno del poi, probabilmente iniziare prima, perché è un'attività che ci si rende conto, praticandola, che necessita molta esperienza, e più si cerca di essere semplice nei processi essenziali, più l'esperienza fa la differenza.
È un settore molto completo, l'abbiamo detto anche all'inizio di questo incontro, dicendo che arrivano persone da tutti gli ambiti, quindi quando si pensa di parlare soltanto di vino si parla di tanto altro. Nella vostra realtà chi siete? Chi c'è dietro alla cantina Silbernagel?
Siamo io, mia moglie e chi ci aiuta. Non abbiamo un aiuto regolare. Abbiamo chi ci aiuta solo per alcune attività. Il nostro obiettivo è strutturarci un po' di più e avere chi ci aiuta lungo l'arco dell'anno. E sì, assieme prendiamo tutte le decisioni. E
la moglie è saltata su questo. Prima abbiamo parlato di barca a vela, è salita in barca come niente? Oppure è stato...
Abbiamo due caratteri molto simili. E tutte e due abbiamo probabilmente lo stesso approccio, e anche lei, quando si è trasferita, abbiamo iniziato a vivere assieme e ha iniziato a interessarsi e si è fatta coinvolgere, e oggigiorno prendiamo tutte le decisioni assieme e facciamo tutto assieme. Ci piace seguire tutti gli aspetti, seguirli personalmente, ci piace prendere le decisioni direttamente, non abbiamo consulenti.
Barbara Coop von der Krone, ti avevamo lasciata lì con questo inizio, con un terreno, poi vi siete spostati in una cantina, tu e tuo marito con due figli vi siete trasferiti invece da Zurigo per venire qui, avete cercato appunto di iniziare questo percorso, e poi cosa succede? Chi c'è? Siete sempre voi, questa famiglia che cerca di farsi strada nel mondo del vino.
È così che noi abbiamo dopo anche ricevuto la possibilità di piantare un vigneto a Barbengo, molto 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 bello, una zona bellissima, e lì anche la possibilità di costruire una casa cantina. Nel frattempo sono arrivati due altri bambini, allora
quattro figli.
E poi sì, dopo 2002 il mio marito è morto in un incidente in montagna. Questo chiaramente mi ha lasciato un po', non sapevo continuare o cosa fare con quattro bambini piccoli, con l'azienda così. E grazie al enorme sostegno della famiglia, degli amici, ma anche del paese Castello, della gente lì, sono riuscita a continuare e la grande fortuna era anche che il Paolo Visini, lui viticoltore, diciamo anche su seconda strada, lui prima lavorava nel mondo dei viaggi e ha fatto una seconda formazione, apprendistato viticoltori anche in Svizzera interna, anche lui si è formato, è arrivato in Ticino nel 97 e ci siamo conosciuti come anche noi nell'AVVT, dell'Assemblea dell'Associazione Viticoltori e Vinificatori, e così lui aveva anche un po' di tempo proprio di aiutarmi, ha cominciato a lavorare con me e adesso lavoriamo assieme, ma siamo anche privatamente, ci siamo trovati fortunatamente, e nel 2006 abbiamo dopo fatto questo progetto che avevo già prima cominciato, abbiamo costruito una casa cantina a Barbengo e adesso sono 20 anni che siamo lì e sempre con grande piacere che lavoriamo lì.
Sì. Questa tua storia, Barbara, ci insegna tantissime cose, su tutte che possono cambiare, ci si può rialzare, si può ripartire.
Assolutamente.
E soprattutto avete costruito un nuovo capitolo, tu ci spieghi con Paolo, che infatti adesso la cantina si chiama Coop von der Krone Visini,
giusto, sì.
Che in sé avete aperto un nuovo capitolo professionale e personale insieme, e che a volte cambiano un po', le storie cambiano un po' forma, ma non si dimentica, si va avanti, ci sono tutti i cognomi nella vostra azienda, e questo è molto importante.
Sì.
Ma ti ringrazio anche per condividerlo, perché sono delle storie di vita, l'abbiamo detto anche all'inizio, che ci portano a capire anche quanto la vita è intrecciata con quello che ci succede, poi noi ci rialziamo, e qua tu ci stai raccontando di come ti sei rialzata senza dimenticare. Hai detto 20 anni, tra poco guardiamo anche le vostre bottiglie, e ce n'è una in particolare che ricorda da dove siete partiti, quando siete arrivati con queste valigie, vi sto immaginando così, i miei figli, bello. Ci ascoltiamo John Lennon con Just Like Starting Over, e poi torniamo e guardiamo cosa ci avete portato, queste etichette che sono come quelle dei libri, le copertine dei libri. Our life. Barbara Coop von der Krone ci ha raccontato la tua storia, adesso sei arrivata con le bottiglie, quelle che sono davanti, che noi vediamo e incontriamo quando non ci sei tu. Dici un po', allora, abbiamo di fronte a me, qua in mano, una bottiglia che si chiama 2026, è uno spumante, questo, fin qui ci arrivo, esatto. Di più devi dirmi tu di questa etichetta.
Allora, il vino in sé si chiama 20. Il resto l'etichetta è proprio per festeggiare i 20 anni a Barbengo, è una limited edition, è uno spumante di Viognier con un po' di Kerner, metodo classico che abbiamo fatto con Fratelli Bianchi di Arogno.
E cosa ci dice di voi anche questa etichetta? Che momento è e perché questa etichetta con il 2020, diciamo il 20 e poi il 6 scritto in un altro modo?
Per noi è sempre importante la grafica, che sia semplice, che ci piace, ma per noi è proprio questi 20 anni che siamo felicissimi, che possiamo festeggiare, che siamo riusciti adesso a... Sì, ci troviamo bene, è bellissimo lavorare lì e... per festeggiare con tutti assieme.
E tu dicevi un'edizione limitata, perché voi gli spumanti solo in edizione limitata li fate.
Esatto, solo per occasioni speciali. Sì.
Altrimenti troviamo le bottiglie, quelle con una grafica che anche qui è molto, siete molto voi. Guardando vedo un'etichetta con scritto Balin, nel senso che va sempre a capo. Balin non è scritto tutto insieme,
esatto,
va sempre a capo.
Sì, sì, sì. Sì, penso esprimo un po' anche il nostro modo, anche la nostra cantina, così, tutto abbastanza semplice, pulito, elegante, e penso questo dice anche qualcosa dei nostri vini. Anche qui cerchiamo l'eleganza, la purezza, così che sì, rispecchia tanto il nostro modo di lavorare, direi.
Andrea Silbernagel, quanto ti rivedi in quello che ha appena detto Barbara, mentre io sto mostrando le bottiglie che ci hai portato e che sembrano a primo acchito tutte uguali?
Sì, sì. Le nostre etichette sono, vogliono descrivere quello che sono le caratteristiche principali del vino che contengono. La nostra filosofia è monovitigno che rispecchia l'annata. Non diamo dei nomi ai vini. Abbiamo un'eccezione, i vini di uva americana, coltiviamo principalmente Merlot, ma abbiamo anche altri vitigni, tra cui la Bondola e l'Americana. Quindi abbiamo i tre vitigni tradizionali ticinesi, coltiviamo anche Sauvignon Bianco, Chardonnay, Cabernet Franc. Sulle nostre etichette indichiamo il vitigno, l'annata e il contenitore in cui vengono affinati. I contenitori influenzano il vino. Se è invecchiato in una botte d'acciaio, per esempio, quello che uno degusta viene solo dall'uva. Se invece uno degusta un vino che è invecchiato in una botte di rovere, la botte aggiunge complessità al vino. A noi piace indicare questo.
Questo è molto interessante, perché effettivamente è tutto uguale tranne il cambiamento. Vediamo Sauvignon Blanc, Bondola, tra l'altro Bondola che in passato era la regina, sì. Nel Sottoceni non so se qualcun altro.
No, infatti noi siamo un'eccezione, siamo gli unici, sembrerebbe, siamo gli unici produttori di Bondola nel Sottoceneri.
Questo appunto è un'informazione. Tra l'altro abbiamo ricevuto due messaggi, siamo quasi in conclusione. C'è chi ci chiede: voi vendete vino sfuso? Grazie per l'informazione, in passato lo si faceva tanto, lo fate anche voi ancora?
No, credo che sia più una tradizione del passato. Oggigiorno credo che non sia così.
Per chi ci ascolta, magari dei produttori e produttrici che sono passati, scrivetemi se voi lo fate, così almeno possiamo dare questa informazione a Francesco. C'è anche chi ci chiede: ma voi potreste produrre anche dell'ottimo Riesling?
E a me
è un vitigno.
Piacerebbe tantissimo, perché è uno dei miei vini preferiti, ma lì dove abbiamo i vigneti non è possibile, è troppo caldo e anche il terreno troppo ricco, così non è. E penso anche in futuro, con questi cambiamenti climatici, sarà difficile.
Sì.
Non so cosa pensi te. Ma...
sì, penso anch'io lo stesso. Sono uve che crescono bene più a nord, in Germania, in luoghi più freddi.
E quindi abbiamo risposto anche a Giacomo. Grazie per i messaggi. Appuntamento alle cantine aperte, se lo volete, nel Sopraceneri questo fine settimana. Sigla.